Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Benvenuti a Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica I viandanti della cultura. Ospite del programma, Barbara Martelli, Teaching Fellow al Dipartimento di Lingue, Cultura e Linguistica della University of Auckland e insegnante italiano per la Società di Antilighieri. Io sono Federico Magrin e sono onorato di essere in conversazione con Barbara oggi.
Ciao Federico, ciao a tutti, l'onore è tutto mio e sono pronta per parlare del tema di oggi.
Prima di cominciare, vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto del MEICI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il tema su cui conversiamo oggi, che utilizzeremo, sfrutteremo per conversare oggi, è un'autrice italiana, o un autore italiano, non lo sappiamo, ignota, Elena Ferrante, un caso letterario, una personalità scomparsa, scrittrice o scrittore di bestseller. Ci riferiremo a lei dicendo Elena Ferrante, ma non si sa ancora oggi, nel 2024, chi si nasconde dietro questo nome. Una scrittrice a tutto tondo che ormai è un nome importante nella letteratura globale, tradotta in tantissime lingue, le edizioni EO ormai è la sua autrice più importante, e la sfrutteremo per parlare della scrittura e del concetto di autore che si nasconde dietro la persona che scrive, l'autore che compare nel libro e che compare come personalità dietro il libro. E ne parleremo anche come scrittura effetto del caso, scrittura come effetto del corpo. Io direi, Barbara, all'inizio potremmo parlare della scrittura e del rapporto che ha questa autrice con il pubblico, questa scrittrice ignota che non è conosciuta al pubblico. Tu che ne pensi?
Ma io inizio con un aneddoto personale di quando ho conosciuto questa autrice, autore, chiamiamola autrice, di cui non sapevo nulla, anche se era già famosa. Si è trattato di un seminario all'Università di Auckland dove presenziava la traduttrice per l'inglese americana, Anne Goldstein. Ricordo pochissimo di questo seminario, se non che si è parlato tantissimo di traduzione e di come rendere tante parole dell'italiano, del napoletano in inglese, eccetera. Ma invece in questi giorni, leggendo un po' di critiche, di saggi su Ferrante, mi sono imbattuta nella tematica dell'invisibilità dell'autrice che la Ferrante ha scelto, che come conseguenza però ha reso visibile la figura della traduttrice, del traduttore, che invece è quella che di solito scompare, e quasi che sembra che addirittura, soprattutto negli Stati Uniti, agli incontri pubblici la traduttrice quasi si sostituisce alla presenza, firma le copie, diventa quasi il volto dell'autrice che manca. E io stessa, quando penso a Ferrante, penso al volto di questa traduttrice americana.
È strano, perché la Ferrante ha fatto una scelta popolare, un popolare che nella letteratura europea e mondiale era già successo, ma continua a stupire il pubblico, di nascondersi dietro uno pseudonimo. E non concedendosi come persona vivente al pubblico, lei fa una scelta che difende. Una scelta che difende dicendo quello che importa è il libro. E quello che viene prodotto sono le parole, tutta la vita, la personalità che potrebbe essere creata dai media, quindi la personalità mediatica della scrittrice come persona autentica, è un grumo di lettere morte, dice lei. Non c'è nient'altro dietro l'autore. Quello che deve essere importante è il libro. Il pubblico si deve importare del libro e la personalità, la persona autentica che scrive deve rimanere anonima, o almeno così lei sceglie. Separando un po' l'individuo come persona dietro all'autrice, perché l'autrice comunque, leggendo Elena Ferrante, si costruisce un, un'autrice, si costruisce o ci si immagina una persona, magari ci si immagina una persona che ha vissuto a Napoli, magari ci si immagina una persona che ha frequentato l'accademia o che ha lavorato nell'accademia, una persona che ha avuto delle figlie, perché alcune dei romanzi più importanti suoi si occupano del rapporto madre-figlie, della complessità della maternità. Ci si può immaginare magari che lei sia stata anche una traduttrice. Cosa dici tu, Barbara?
Io non faccio che pensare a quello che il filosofo Foucault ha scritto sull'autore in questi giorni e su come l'anonimato nella nostra società sia impossibile. Quindi mi sa è proprio una finzione e dobbiamo restare in questo gioco della finzione. E Foucault, ad esempio, dice: l'autore ha un nome proprio, un gesto, un dito puntato verso qualcuno. Questo qualcuno può essere benissimo uno pseudonimo, però nel caso di Ferrante non solo uno pseudonimo che sta per un altro nome, ma non sappiamo qual è la persona, lo scrittore vero, cioè l'autore come funzione narrativa non è certo lo scrittore reale. Non solo, ma in tutte le sue opere, dalle storie brevi ai romanzi famosissimi, della quadrilogia dell'Amica Geniale, c'è, oltre all'autrice che si eclissa come persona fisica, anche tutto questo gioco delle maschere, dell'autobiografia, perché come dicevi tu, sembra che tutti questi temi che ricorrono, la maternità ambigua, il rapporto con le figlie, i figli come parassiti, il rapporto con la madre, sono tematiche presenti in tutte le opere che ci fanno pensare quasi che sia come una criptoautobiografia. Questo era un termine che avevo usato una critica letteraria, Gabriella Contini, su Italo Svevo, che è un altro autore che gioca tanto con le autobiografie. Ad esempio, Svevo disse, riguardo alla coscienza di Zeno: sì, è un'autobiografia, ma non è la mia. E quindi Ferrante, sì, è un po' autrice che si eclissa ed è autore che si traveste al tempo stesso. E a me piace dimenticarmi che esiste un autore concreto, non mi interessa, non importa chi parla, per citare di nuovo qualcun altro, Beckett in questo caso. Però ovviamente invece al pubblico importa in come, e sicuramente ha contribuito al caso mediatico, al caso letterario editoriale che Ferrante è diventata.
Potremmo dire che tu sei fedele e credi nelle parole che dice lei, perché la Ferrante, in un testo pubblicato dalle edizioni O Frantumaglia, che è una difesa un po' di questo concetto di autorialità e di questa difesa della rimozione della personalità mediatica dell'autrice, lei dice: pubblica del resto è l'opera, lì c'è tutto quello che abbiamo da dire, riferendosi a se stessa. Quindi tu credi in quello che dice lei. A noi deve bastare il libro. Il libro è tutto quello che c'è e tutto quello che appare dell'autrice è lì. Noi ci dobbiamo soffermare sul libro, non dobbiamo andare oltre cercando gli scoop, le sensazioni dell'autrice o, non lo so, i caratteri professionali di uno scrittore, di una scrittrice che possono apparire al di là del libro, perché magari questa persona, Elena Ferrante, ha una professione e la vuole tenere al di fuori della sua scrittura. È una distinzione un po' tra una vita privata e le strategie espressive dell'autore, come le chiama lei. E questa vita privata, una volta tenuta nascosta, non compare più e allora bisogna focalizzarsi sul libro. Il libro è tutto quello che c'è, tutto quello che è dato al pubblico. Ed è molto bello come cosa, concedersi solo per quello che ci si vuole concedere, diciamo. Lei dice che scrive solo per comunicare a questo pubblico. Per farsi leggere, è il motivo per cui pubblica con l'edizione O. Un po' differente da quello che diceva Arthur Schopenhauer, che diceva lo scrivere è un'attività gioiosa, piacevole, lo scrittore deve trovare un'armonia tra il suo modo di pensare e quello della lettrice. E al crescere di questo rapporto armonico, cresce anche il piacere della scrittura. Meno scrittura soggettiva, più scrittura che un rapporto con il pubblico, forse?
Sì, Si può avere davvero un rapporto con il pubblico, mantenendo l'anonimato in questo modo così estremo? Nel senso, sì, Ferrante risponde per email ai traduttori, agli editori, gli editori forse sono gli unici che sanno chi sia. Questa è una bella domanda da tenere aperto. Qual è il rapporto con il pubblico possibile? Nel senso che a me sembra un rapporto a senso unico. A lei arriva. Tutti i commenti, le critiche, lei stessa dice di leggere quasi tutto quello che viene scritto sulle sue opere, poi se sia vero, chi lo sa, tutti i feedback, soprattutto dopo che le serie TV stanno rendendo ancora più famose nel mondo, non so, le sue opere, però il pubblico con chi parla? Si sente preso in giro, parla con un'invenzione, parla con Domenico Stannone, parla con sua moglie, parla con... una famosa traduttrice, devo fare, non so se posso fare il nome. E a me sembra a volte un inganno che piace, che vende bene, al di là di tutti gli discorsi che abbiamo fatto fino a questo punto sul testo che deve bastare a se stesso.
A me piace forse perdermi. Mi piace questa parola che ho usato, questo inganno, questo inganno costruito molto bene, perché lei dice la scrittura è un'attività che non è costruita per ricercare fan. Scrive: la scrittura ha bisogno della massima ambizione, della massima spregiudicatezza e di una programmatica disobbedienza. Quindi il pubblico non è un consumatore. Poi possiamo dire tutto questo è un'attività di marketing eccellente, no? Creare l'odio verso il pubblico per creare ancora un pubblico maggiore. Però, se vogliamo credere ancora alle parole che dice lei, alle proposizioni, alle opinioni che esprime, dice: non credo che il lettore vada assecondato come un qualsiasi consumatore, perché non lo è. La letteratura che secondo i gusti del lettore è una letteratura degradata. Quindi qui potremmo andare di nuovo all'autobiografia, perché l'autobiografia dello scriversi. Ricercare la vita come opera d'arte, un po' un'attività proustiana, e diventa di nuovo soggettiva se la scrittura è autobiografia, non è un libro, non è un prodotto da gettare nell'industria culturale per il consumismo. La scrittura ridiventa quindi strumento autobiografico.
Io non so fino a che punto siano autobiografiche le opere narrative di Ferrante, al di là di queste tematiche che ricorrono, che potrebbero essere anche capitate a qualcun altro vicino a lei. Quindi faccio fatica a inquadrarla nell'autobiografismo. Mi sembra più che narri, narra tanto di donne, questo sicuramente, e questo forse magari poi ci porta ad aprire un altro piccolo capitolo sull'importanza del corpo, della femminilità e del ritrarsi come personaggio pubblico in questo senso.
Non lo so, però forse io non sono d'accordo, perché lei di nuovo in questo testo scrive in una lettera: non ci racconto che non abbia radici nel sentimento che chi scriva della vita. E tu quindi mi potresti dire: sì, però queste storie, queste vite potrebbero essere di qualcun altro, non necessariamente quindi una biografia di se stessa. Potrebbe essere una biografia o ispirazioni che lei trova altrove, trova per strada, trova nelle relazioni. È questo quello che credi?
Sì, anche se c'è da dire che tra le cose che ricorrono nella sua scrittura è il bisogno di narrarsi, quindi tutte le sue narratrici, che sono quasi sempre in prima persona, quasi sempre donne, devono in qualche modo affrontare un dolore e lo fanno ricostruendo narrativamente i fatti che sono accaduti, cercando di dare un ordine che spesso non è cronologico, anzi il tempo si incastra, si ingarbuglia nei racconti, però c'è sempre esplicitamente questa presa di posizione verso l'autoanalisi e la scrittura che ha all'inizio di tanti dei suoi libri, dei suoi sia racconti che più brevi che più lunghi, c'è. E di nuovo a me viene sempre in mente l'Italo Svevo, che nei testi più diaristici, autobiografici, come nel Diario per la fidanzata o in altri testi che hanno preceduto le grandi opere narrative, quindi tutto questo complicatissimo rapporto di uno scrittore già affermato, o anche di Ferrante, una scrittrice già affermata, quindi disincantata e smaliziata, che usa tanto materiale personale, o così dice di fare, si può sapere forse a posteriori di Svevo perché è morto, quindi ci sono tutte le testimonianze storiche che svelano che cosa era vero e che cosa no, di pranzo non si può fare. E quindi questo gioco molto lucido ed esplicito che scrittori come loro fanno.
E la scrittura per uno scrittore, per una scrittrice, per chi è intento a scrivere, è un po' anche un incontro casuale del sé con se stesso. Maria Zambrano diceva che alla fine dei conti non si può parlare se non di se stessi, non si può parlare se non con se stessi. E il sé, la personalità autentica, è anche il confine di questo parlare, di questo scrivere. Quindi potremmo dire che lei scrivendo potrebbe descrivere quello che ha vissuto, potrebbe descrivere le persone che ha incontrato, potrebbe descrivere la storia di qualcun altro, mi dici tu. Potrebbe essere la storia di qualcun altro e lei ci sta dicendo cosa è successo magari alla sua migliore amica, cosa è successo al suo professore, di cui si era innamorata d'estate, cosa è successo a suo padre magari, o cosa è successo al condominio in cui ha vissuto da piccola.
Ma non interessa di chi sta parlando, o interessa come ne sta parlando, magari, e a che cosa serve la scrittura, che cosa. Io penso soprattutto in questo momento a quei tre romanzi che hanno preceduto il ciclo dell'amica geniale, che poi sono stati riuniti in Cronache del mal d'amore, che sono riletta in questi giorni. Partendo dall'ultimo, La figlia oscura, che è appunto ritornato su in libreria grazie un po' alla serie, no, al film. E mi viene in mente anche l'ultimissimo scritto di nuovo serie TV, La vita bugiarda degli adulti. Ci sono sempre queste protagoniste anche a età diverse, ma sono estremamente simili le une alle altre. E forse ci importa più di loro che dell'autore qui. Torniamo a dare importanza all'eroe invece che dare importanza all'eroe. Torniamo indietro nel tempo prima che si affermasse l'autore moderno. No, questa era una provocazione.
E il film di cui parlavi tu, The Lost Daughter, è molto bello, credo. È uscito qualche anno fa, nel 2021. Maggie Gyllenhaal, non una produzione italiana, però sicuramente ha aumentato questo fenomeno ferrante. Ha ricreato una delle storie che lei racconta. È un po' un'autrice che scompare e vuole dare centralità alle sue storie. E quindi questo film che riprende la storia della figlia oscura, questi oggetti nel racconto, cosa ne pensi tu?
La figlia oscura è la storia di nuovo di questa scrittrice accademica che affronta un momento di crisi, si ritira al mare praticamente e ruota intorno in tutto a un fatto strano, a un gesto oscuro che lei fa, che è quello di ruba una bambola a una bambina, e creando dolore. Confusione, eccetera, e alla fine tutta questa bambola sembra essere il simbolo del rapporto della scrittrice con la maternità, con le figlie. Te ne leggo un pezzettino, c'è questa scena quasi pulp della scrittrice narratrice che cerca di far uscire l'acqua marcia dal corpo della bambola, in cui la bambina che l'ha persa aveva inserito una cosa che svelerò leggendo, come fosse un feto, perché imitava una gravidanza di una zia. E finché non libera la bambola da quest'acqua, la narratrice, la scrittrice, non riesce neanche a liberarsi dai suoi incubi, diciamo. Allora, la bambola era ancora sul tavolo del terrazzo, il sole le aveva asciugato il vestito, la spogliai con delicatezza, le tolsi tutto. Mi ricordai che Marta, che è la figlia, da piccola aveva l'abitudine di ficcare cose in ogni forellino che individuasse, come per nasconderle ed essere sicura di ritrovarle. Una volta ho pescato minuscoli segmenti di spaghetti crudi nella radio. Portai Nani in bagno, la tenni con una mano per il busto, a testa in giù, la scossi forte, lei fiottò gocce scure d'acqua dalla bocca. Cosa aveva messo Elena là dentro? Salto un passaggio. Se ora guardo Nani a testa in giù che vomita nel lavandino una spruzzaglia bruna mista sabbia, non riesco a trovare nessuna somiglianza con la mia prima gravidanza. Salto ancora un pezzetto. Nani che sputa nero assomiglia a me quando resta incinta per la seconda volta. Nani, Nani, la bambola impassibile, seguitava a vomitare. Hai rovesciato nel lavandino tutto il tuo limo. Brava. Cercai la pinzetta per le ciglia, c'era qualcosa nella bocca della bambola che non voleva uscire. Ecco il bambino che Lenuccia ha inserito nella pancia della sua bambola per giocare a renderla pregna come quella di zia Rosaria. Lo estrassi delicatamente, era un verme della battigia, non so qual è il nome scientifico. Tenevo aperte con il pollice le labbra cedevole di Nani mentre operavo piano con la pinzetta. Ho orrore di tutto ciò che striscia, ma per quel grumo di umore provai una pena spoglia. E da qui in avanti poi si risolve, anche se un po' drammaticamente, il romanzo e la storia finisce. E in questo romanzo, come in altri romanzi, ragionavo in questi giorni, c'è cioè proprio la presenza di un oggetto che simbolicamente, diciamo, incarna il momento in cui la protagonista va in crisi, affronta il rischio, la paura, l'insicurezza, l'ambiguità, e alla fine, sempre attraverso questo oggetto, riesce a riposizionarsi nel mondo, ad andare alla fonte della verità che cercava, di chiarirsi con se stessa, perché tutto questo poi si ricollega a quello di cui parlavamo, è un interrogare della narratrice se stessa per capire una verità su cui che non solo non vede, ma che la rende instabile perché non fa parte di un'identità che non riesce a finire di costruire. Abbiamo nell'amica geniale la bambola che Lenù e Lila buttano nello scantinato e poi ritorna alla fine della quadrilogia. Nella vita bugiarda degli adulti, questo braccialetto maledetto, simbolo del mal d'amore, che fino alla fine, di quella fine la protagonista si libera e cresce finalmente.
Ok, io coglierei quello a cui hai accennato di un'identità incompleta e quindi di frantumi, pezzi, cocci, perché questo testo a cui ho fatto riferimento io, la frantumaglia, è un nome un po' strano, la frantumaglia, di cui io leggendo la Ferrante non so nemmeno cosa significasse. Poi leggendo piano piano, incontrando queste idee di pezzi, di unicità, di letterature incomplete, ho capito. E a una certa lei sì, la Ferrante spiega che cos'è la frantumaglia. È l'insieme indeterminato di esistenze discorsive che antecede all'interno del singolo l'apparenza della parola. Quindi la frantumaglia è quello che lei concede al pubblico, è quello magari che il pubblico si immagina che compaia prima del libro. Però la frantumaglia appare quando l'individuo non deve più faticare per trovare le parole all'interno del libro, quando i lampi, gli urti, le insurrezioni del linguaggio si acquietano in parole, in discorsi, in proposizioni, la frantumaglia sono un po' i rottami della scrittura. Lei li descrive come un paesaggio di detriti. E quindi la letteratura forse diventerebbe di nuovo frammento. Però la Ferrante ha scritto solo romanzi, come fa la letteratura a ridiventare frammento?
Dici ha scritto solo romanzi a parte le lettere, cioè non ha scritto narrative brevi?
Sì, non penso alla Ferrante come a un aforista o anche solo a una poetessa o a una scrittrice di flash
Sì,
fiction. Penso alla
sì.
Ferrante come una grande scrittrice che ha cercato di comporre lunghi romanzi e libri un po' voltapagina, no?
Sì, grandi saghe, o anche nei romanzi più brevi sono comunque storie compiute. E forse anche un raccogliere i frammenti delle scritture venute prima di sé. Mi sembra che lei parli spesso delle scrittrici femminili che l'hanno un po' formata, da Ortese a Morante, quindi forse anche un recuperare frammenti di scrittura, io dico soprattutto femminile, all'interno di un canone letterario che ha marginalizzato e quindi non ne ha fatto studi organici. Insomma, le scrittrici appaiono qua e là durante la storia della letteratura italiana, e testi più che scrittrici intere, e quindi forse un po' il frammento è anche quello, e poi frammenti della letteratura delle altre, degli altri che entrano nel proprio testo letterario. E poi ci sono i frammenti del tempo, del fatto che nella narrazione non ci sia sempre solo un facile ordine del tempo degli eventi, spesso il lettore si perde in quello che è successo nella mente, è successo nella realtà, è successo nella testimonianza di quello che viene raccontato, quindi forse il frammento è anche a questo livello.
Sì, io prenderei anche un brano di Derrida, del filosofo francese, che ha scritto: «La lettera è separazione, è limite in cui si libera il senso, già prigioniero nella solitudine aforistica. Perché ogni scrittura è aforistica, non c'è logico, non c'è rigoglio di liane connettive che possa venire a capo della sua discontinuità e della sua inattualità essenziale, della natura dei suoi silenzi sottintesi». Quindi tutto questo raccontare, tutto questo romanzare, tutto questo discorrere a lungo per centinaia di pagine, noi lo connettiamo, facciamo un'operazione per cui le connettiamo noi queste storie, li vediamo noi i temi ricorrenti all'interno dei romanzi, all'interno dei libri differenti. O tu credi che lei abbia inserito questi temi? Non lo so, potrebbe essere anche il femminismo, l'accademia, questi temi che ritornano. Siamo noi che ce lo immaginiamo o sono i temi che
Sicuramente
tornano?
tutte e due le cose. Allora, torniamo all'inizio, riparliamo dell'autore. Che cosa intendiamo per autore se non una funzione che da un lato categorizza le varie opere, quindi diciamo un principio di unità di scrittura e un centro di espressione. Quindi questo è un autore, però sicuramente l'autore è lucido su quello che sta facendo e sono temi o di cui non può fare a meno, de deve per forza parlarne, oppure perché è un modo anche per farsi riconoscere, facendo parlare i testi e non da una realtà esterna. Questi sono i temi, questa sono io.
Eh sì, è un po' anche un tentativo forse per chiudere questa scrittura, un tentativo di lasciare qualcosa dietro, di ritenere qualcosa, come dice Georges Perec, scrivere è un tentativo meticoloso di ritenere, di permettere a qualcosa di sopravvivere, strappare pochi precisi pezzi dal nulla che cresce, di lasciare una ruga, una traccia, uno o più segni. Io credo che la Ferrante l'abbia fatto molto bene. Grazie Barbara
Direi.
per essere qui con me. E per aver parlato con Elena Ferrante, di Elena Ferrante, magari con. E
Magari.
grazie
E grazie
a
a
tutti
te.
quelli che ci hanno ascoltato e alla prossima puntata. Ciao!
Ciao.
Avete ascoltato Ondazzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi sul sito ondazzurra.podbean.com e su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o sulle vostre piattaforme preferite.